Eccoci, allora, ciao, siamo qua per fare il percorso base di ACMeeting che per la prima volta quest'anno comprende anche questo incontro sui social network. I percorsi base di ACMeeting solitamente sono di autodifesa digitale, e questo qua, nello specifico, più che autodifesa, sarà un percorso di, noi la definiamo pedagogia hacker, cioè immaginate le arti marziali, invece di imparare a dare un cazzotto una volta che ti hanno dato un cazzotto, che effettivamente sei di fronte a un conflitto, impari proprio a non entrare in quel conflitto se non ti interessa. Quindi diciamo che invece di imparare una reazione automatica ad un pericolo che è già in corso, quello che auspichiamo, quello che vorremmo fare è proprio elaborare un percorso che poi nella pratica quotidiana delle nostre vite ci consenta gradualmente di acquisire delle abitudini e avere un comportamento e avere delle relazioni con i dispositivi tecnologici che utilizziamo quotidianamente che non siano, che siano ecologici per noi, comunque che siano quelli che vogliamo, che scegliamo consapevolmente invece di essere tirati a destra e manca dalle piattaforme social che più o meno tutti ben conosciamo. Allora, questo insomma per fare il primo piccolo disclaimer rispetto al percorso che stiamo facendo. Ovviamente vuole essere anche un percorso in cui ci relazioniamo tra di noi, per cui interrompeteci, fate domande, dite le vostre cose, insomma facciamo una cosa un po' fatta insieme perché dobbiamo anche un po' capire poi ognuna di noi che tipo di comportamento ha o che tipo di attività fa sui propri social. Il nome dell'incontro è come navigare nel mare di cacca dei social network senza affogare. Perché è questo? Perché non si può avere una interazione sana veramente con il social network, con i vari social network. Quindi piuttosto che parlare di un modo giusto o sano di utilizzarlo, parliamo, diciamo, di riduzione del danno, cioè come fai a starci dentro senza farti veramente sopraffare dalla merda, comunque accorgerti di come questa merda ti sta sopraffacendo. Facendo. Le cose che vi racconto, le cose di cui parliamo, partono anche dall'esperienza, perché mi hanno detto, ah, pensaci tu, perché io sono 10 anni che lavoro come social media manager per grandi imprese, cioè per diciamo grandi distribuzioni cinematografiche, lavoro per un'agenzia che tutto lavoro interinale del cavolo, ovviamente, però ci ho lavorato tanto e quindi le ondate di merda me le sono proprio molto vissute dopo 8 ore di lavoro sul social. A un certo punto dici ok, devo trovare delle strategie di sopravvivenza. Anche se il caso in cui lavori sul social è uno dei casi che andiamo a osservare, perché poi ognuna ha delle diverse ragioni per stare sul social network. Io vorrei partire con leggendo due storielle brevissime che ci possono dare un punto di partenza per vedere un attimo se sono delle storielle che vi risuonano, che qualcuna magari condivide, che ha vissuto, e poi vedere come si possono sciogliere, quali sono i modi di affrontare queste storie. Sono le storie che stanno lì, non so se si legge, magari faccio qualche control più, ingrandiscite un po', ingrandisci control più. Via d'uscita, questione di karma. C'era una gran confusione al centro Mulabanda, sotto il cielo e sotto il tetto del centro yoga Mulabanda. Il maestro Yogananda si sarebbe rivoltato nella tomba se avesse potuto vedere quello che stava accadendo tra i discepoli dei suoi discepoli, o forse, avendo ormai raggiunto il Samadhi, non si sarebbe preoccupato affatto, ma sarebbe esploso in una fragorosa risata dal respiro universale, contemplando tutte quelle piccole creature affannarsi inutilmente. Il presidente del centro, un anziano bodhisattva di origini pugliesi, aveva un diavolo per capello. Il gruppo Facebook Yoga Mulabanda, 2300 iscritti, era precipitato cascato in un vortice di polemiche e insulti personali. Maestro, guardi, incalzava un giovane Yogi, mostrando al presidente gli ultimi commenti sotto un post relativo al seminario della settimana precedente. I commentatori selvaggi mettevano in discussione l'integrità morale degli insegnanti del centro. Insultavano il fondatore e chi interveniva per placare le acque veniva insultato a sua volta, scivolando poi nel bad karma di sequenze di botta e risposta sempre più violente e aggressive. Molti tra gli ultimi arrivati si cancellarono dal gruppo Facebook e non rinnovarono la loro retta al centro. L'atmosfera che si era creata non era certo la più adatta a una pratica focalizzata sulla non violenza e sulla crescita interiore della persona. Il gruppo Facebook era diventato uno specchio distorto, una pessima vetrina per un centro che si riproponeva come mission l'evoluzione personale e la risoluzione dei conflitti interiori. E i conflitti esteriori? Gli odatori, a loro dire, avevano delle buone ragioni per lamentarsi. Criticavano un'amministrazione non trasparente delle risorse comuni. Bisognerebbe utilizzare i fondi per promuovere la nostra associazione con i mezzi messi a disposizione dalle nuove tecnologie, si lamentavano i tecnoentusiasti. Il consiglio direttivo è composto da vecchi, buttava lì uno, da ladri, lanciava qualcun altro, e se i moderatori del gruppo nascondevano qualche commento un po' troppo violento, si gridava subito alla censura. Intanto l'emorragia di iscritti continuava. Chi si era avvicinato al centro Mulabanda per cercare pace nella meditazione se ne allontanava irritato dall'alto livello di rumore e confusione digitale. La stessa reputazione degli allievi diretti di Yogananda era messa in discussione. L'anziano direttore del centro Yoga Mulabandha malediceva il giorno in cui si era lasciato convincere ad aprire un gruppo Facebook. D'altronde, secondo i suoi giovani allievi, era necessario per promuovere l'attività del centro. E ora invece, guarda un po', la presenza sul social network sembrava portare in tutt'altra direzione, rovinando la reputazione del centro e dei suoi membri. Non avremmo mai dovuto immischiarci in queste cose mondane, rifletteva il presidente parlando con il suo segretario davanti a una tazza di tè verde. Maestro, forse si tratta semplicemente di utilizzare tecnologie appropriate, azzardò il segretario. Questa è la prima storiella. Seconda storiella. Mina gestiva da qualche anno la pagina Facebook dell'associazione di cui era fondatrice. Da oltre 10 anni la sua associazione organizzava corsi e laboratori di arti performative con persone affette da sindrome di Down. Il lavoro era per lei fonte di grandissime soddisfazioni: il sorriso di un adolescente dopo l'emozione del palcoscenico, la sorpresa di un'opera d'arte inaspettata nata dopo ore di laboratorio, la gioia di amici e parenti dei ragazzi e delle ragazze che partecipavano ai laboratori. Mina sentiva che tutta la sua fatica era ben ripagata. Curava la pagina Facebook dell'associazione con amore maniacale. Ogni like ricevuto per lei era una conquista personale. Teneva tutte le gallerie fotografiche ben ordinate in album tematici, i video distinti in playlist ragionate, con tanto di descrizione dedicata. Moderava con attenzione i commenti perché nessuno si sentisse offeso. Aveva attivato una dettagliata profanity list, cosicché eventuali commenti volgari potessero venire nascosti automaticamente dal sistema. Quella mattina, però, il laconico messaggio della piattaforma la indispettì. È necessario inserire nuovamente login e password per accedere all'account. Diligente, Mina fece quanto chiesto e venne portata direttamente alla schermata delle notifiche. Una pagina di cui sei amministratore è stata temporaneamente bloccata per contenuti non appropriati. Mina ora era allarmatissima. Andò nel dettaglio della notifica e vide che il contenuto contestato, si trattava della foto di una delle ragazze che frequentava i suoi corsi durante la performance teatrale della sera prima. Era stato etichettato come contenuto che viola gli standard della comunità, perché è discriminante verso minoranze o etnie. Ma come? Mina non poteva crederci. Cosa c'era di discriminante in una ragazza con la sindrome di Down che si esprime su un palcoscenico? Possibile che l'algoritmo fosse così stupido? E non era finita lì. A causa di quel contenuto, la pagina era stata bloccata per una settimana, con tutti gli eventi in corso che avevano in quei giorni. Il danno si prospettava davvero notevole. Mina scrisse lettere infuocate all'help desk di Facebook usando gli appositi form. Le sembrava di picchiare la testa contro un muro di gomma. Dopo 3 giorni ricevette la risposta dal team del social, che si scusava per l'inconveniente e riattivava la pagina. Ma il danno era stato fatto. E soprattutto, chi le garantiva che il problema non si sarebbe ripetuto? Aveva perso troppo tempo su quella piattaforma e ora rischiava di perdere tutto per un clic di qualche segnalatore misterioso e di un algoritmo capriccioso. No, Mina non ci stava. Era arrivato il momento di elaborare una exit strategy. Allora, queste sono le due storielle un po' da cui volevo partire, chiedendomi se in qualche modo vi risuonano, se prima cosa, cioè se sono delle esperienze che avete vissuto, se avete visto intorno a voi, e poi anche mi piacerebbe vedere che cosa fareste, che cosa immaginate, quali sarebbero le vostre reazioni se foste al posto o di uno dei gestori del centro Mulabanda o di Mina, dell'amministratrice della pagina di teatro. Cioè, che tipo di sensazione vi danno queste storie? Le avete sentite? Vi sono accadute? Ce ne stanno in realtà esempi anche. Qualche giorno fa a Cesena è successa una cosa simile. La pagina Facebook del magazzino Parallelo, mi pare, è stata chiusa perché ospitava coup di complotto, promuoveva un incontro con Wuming su coup di complotto e è stata chiusa per a causa di promozione di contenuti legati al complottismo. Come anche è successo a Radio Blackout, se non sbaglio, che venne chiusa la pagina Facebook per contenuti fascisti, perché c'erano delle cose, erano delle locandine antifasciste che però l'algoritmo non ha molto distinto. Cioè, qualcuno potete. Ah, sì, ah, stavi alzando la mano. Sì. Infatti poi sulle pagine che si occupano di questioni politiche, per esempio anche le pagine che danno solidarietà a Pozzolan, alla lotta nel Rojava, hanno più o meno lo stesso tipo di problematiche. Avete anche esperienze personali, anche legate. Ah, prego. Certo, è molto probabile, perché appunto l'algoritmo non è che va a contestualizzare quello che. Questa cosa, cioè la prima cosa che almeno a me viene in mente è che siamo in una situazione quando mettiamo la nostra strategia di comunicazione su un social network, siamo in una situazione estremamente vulnerabile, estremamente precaria, perché appunto nella mia comunità posso decidere di utilizzare le parole che voglio, utilizzo il tipo di comunicazione che voglio, ma. Qual è la prima cosa che succede quando siamo su un social network come Facebook o Instagram o TikTok? Adesso parliamo soprattutto, diciamo, di Facebook e Instagram. La prima cosa è che siamo a casa di qualcun altro, no? Tante volte quando succedono queste cose si urla: no, la censura, Facebook censura i contenuti. Cioè, Facebook non è che censura e fa il censore, censura i contenuti. Sto a casa tua e te dici: guarda, te esci, perché boh, esci. Ah, ma io no, ma tu hai firmato un contratto dove hai detto mi sta super bene. E quindi dal giorno all'altro ti perdi tutti i tuoi contatti, che è il tesoro più grande, no? Che andiamo a cercare quando stiamo sul social network. Per non parlare del fatto che rischi di perdere, se non l'hai archiviate in uno spazio tuo apposito, gestito da te, ti vai a perdere tutti i tuoi contenuti, ti vai a perdere tutti i tuoi video, ti vai a perdere tutte le foto, quindi sono cose che è abbastanza un problema, abbastanza rilevante. Eppure continuiamo imperterriti, non so adesso quante di voi hanno il loro gruppo di affinità o la loro attività o la loro semplicemente pagina personale sui social network, però. La prima cosa che ci dobbiamo ricordare è che siamo estremamente vulnerabili lì. Da un momento all'altro tutto quello che c'è lì può scomparire e non c'è veramente niente a cui appellarsi, non c'è modo. A me stessa, 5 anni fa, 4 anni fa, hanno chiuso la pagina perché io utilizzavo un nick. E a un certo punto mi hanno detto: ah no, ma mandaci la carta d'identità. Ah, però nella carta d'identità non ci devi mettere per forza i dati sensibili, quindi basta che ci metti il nome e cognome, non serve la foto, non serve la data di nascita, non serve niente. Quindi ho mandato una carta d'identità dove ho oscurato tutto e invece del mio nome ci ho messo il nome che usavo su Facebook, che era Signora Tarocchi. Quindi nome signora, cognome Tarocchi, e quelli mi hanno detto: ah va bene, stiamo controllando i tuoi dati, ciao, e non mi hanno fatto più entrare mai più. Però vabbè, lì sono stata un po' babba io perché ovviamente che mi potrei chiamare signora, cioè nessuno dice che io non mi potrei chiamare signora, però diventa un muro di gomma, tu non ci puoi più avere nessuna relazione, non è che ti rispondono più. Quindi l'unica cosa è e dare per assunto che siamo in un posto dove noi non abbiamo assolutamente libertà d'azione. Quindi, diciamo che rispetto a queste due storielle che abbiamo raccontato adesso, abbiamo un po' riflettuto, tirando fuori quelle che potrebbero essere, che sono delle buone pratiche, da mettere in atto nel momento in cui, sei su un social network. Allora, volevo farvi anche un'altra domanda prima di andare avanti. Pad RiseNet, eccolo qua. Ok. Cioè, la domanda è: perché ognuno di voi risponda fra sé e sé? Perché sei sul social network? Tu perché sei sul social network? Io ho individuato tre risposte e ognuno di voi pensi fra sé e sé quale può essere la risposta che è più adatta. Sono sul social network, parliamo di social network in questo momento commerciali, proprietari, perché il mio gruppo di affinità ritiene che sia necessario per essere visibili. Una possibilità. Un'altra possibilità. Perché ci lavoro, come nel mio caso, che alla fine ci lavoro e quindi c'ho l'account, eccetera. Terza possibilità, perché mi piace, perché comunque mi prende bene, mi piace scrollare la timeline, mi piace mettere le mie foto, mettere le foto del mio cibo. Cioè, va benissimo. Disclaimer, non siamo assolutamente proibizionisti, nel senso che va benissimo qualunque cosa. Quello che ci interessa, è sapere dove siamo. E che cosa ci succede quando siamo in quel posto? Una volta chiarito questo, ognuna è libera di avere gli account che gli pare, fare quello che gli pare, non ci sta una forma di giudizio da parte nostra, da parte reciproca. Quindi queste tre domande, queste tre risposte, pensate tra voi e voi un attimo se avete gli account, poi non lo so, magari state tutti con il Nokia senza connessione, quindi va benissimo così, insomma, non è. Allora, noi che cosa, quali sono le buone pratiche che abbiamo, su cui abbiamo riflettuto? Diciamo nel caso in cui sei, nel caso numero uno, cioè tu sei sul social network perché il tuo gruppo d'affinità, che può essere il tuo circolo, la tua associazione culturale, il tuo gruppo di amiche, ritenete che per essere viste, per far sì che si sappia che esisti, che fai degli eventi, hai bisogno di avere una presenza sul social network. Oppure anche come nel caso che abbiamo visto del centro yoga, è perché vuoi far sì che le persone che partecipano al tuo spazio fisico abbiano un ambito di discussione, perché magari c'è bisogno di un ambito di discussione sul territorio, perché siamo in pandemia e non si può discutere di persona, ma bisogna discutere online. Quindi queste possono essere alcune delle ragioni per cui con il tuo gruppo di affinità sei sul social network. E andiamo un po' a vedere perché queste ragioni non sono poi così buone ragioni. Allora, innanzitutto, quando stiamo sul social network e esprimiamo, diciamo, qualcosa, stiamo parlando come se stessimo in piazza. Stiamo spalancando la porta e mettendo in piazza una serie di cose che non sono semplicemente i contenuti, cioè non è la mia foto o non è la mia frase. Quello che metto in piazza sono anche i miei contatti, il fatto che certe persone mi mettono like piuttosto che altre, il posto, il luogo fisico da dove sto digitando, tutti quelli che chiameremo.
Metadati.
Metadati,
Vabbè, mi aggancio un attimo, aggiungo un po'
Sì, vai.
di questioni più magari tecniche. Appunto, quello che viene poi commercializzato, diciamo così, da questi social network non è tanto appunto il fatto, il nostro messaggio, come diceva adesso Agnese, cioè quello che stiamo dicendo, la foto che stiamo postando, perché a Facebook non interessa tendenzialmente il nostro lato artistico, diciamo così, ma gli interessa tutto quello che a quella foto, a quel messaggio sta attaccato, cioè a chi lo stiamo mandando, che tipo, appunto, dove ci troviamo quando lo scriviamo, magari che cosa abbiamo aperto nel nostro browser del telefono mentre stiamo scrivendo quel messaggio. WhatsApp, che è un'applicazione che è stata acquisita da Facebook, ha implementato un sistema di cifratura end-to-end, si chiama, quindi l'emittente e il ricevente, come diranno, la chiave per leggere e decrittare quel messaggio. Quindi idealmente Facebook non legge il contenuto di quel messaggio, ma non è rilevante perché. Perché probabilmente è molto più interessante per Facebook, anzi, è molto più interessante per Facebook leggere tutto quello che sta attorno a quel messaggio, cioè il metadato, appunto, chi lo manda, chi lo riceve, a che ora, chi lo manda, da dove lo manda, che cosa ha aperto in quel momento sul browser o nelle altre applicazioni, chi lo manda e chi lo riceve, eccetera, eccetera. Perché sono informazioni che gli danno molte più informazioni sulle persone e su quello di cui stanno discutendo rispetto al messaggio singolo, no? Cioè abbiamo visto prima, le pagine vengono oscurate perché l'algoritmo è tendenzialmente stupido. Ok, quindi ha bisogno di molto più dato, molto più materiale da processare per fare un'analisi di quello che sta succedendo. Per cui il messaggio è ambiguo, il contenuto del messaggio è ambiguo, tutto quello che sta attorno è molto meno ambiguo, no? Se sono nel sito c'era quando Zuckerberg era stato ascoltato dalla commissione del governo americano, mi sembra un delegato, aveva fatto l'esempio delle Black Panther. Della comunicazione, se io mando una foto delle Black Panther a un mio contatto, Facebook lo sa, lui diceva no, non lo sa, probabilmente non sa il
Su WhatsApp
contenuto
diceva,
su
perché su
WhatsApp.
WhatsApp la comunicazione è criptata, quindi Zuckerberg rispondeva: no, ovviamente noi, diciamo, il senatore diceva: ah, poi se io mando un messaggio dove parlo delle Black Panther a un mio amico, poi mi mandate una pubblicità legata a questa, alle Black Panther, e dice: no, perché comunque lui gli risponde:
Il contenuto non lo
senatore, il
sappiamo.
contenuto è privato, noi non lo possiamo leggere. E quindi fa la figura un po' da cretino al senatore, mentre la domanda, scusa
Sì, sì.
se no, vai, continua te.
No, 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 la domanda appunto non è se il contenuto può essere letto o meno, ma tutto quello che sta attorno, appunto, e quindi il fatto che io sto navigando su siti che parlano delle Black Panther, cerco immagini su Google che parlano di quello, ecc, quindi e creo una nuvola di informazioni, chiamiamola così, che poi, come dire, già identifica tutti i contenuti a cui faccio riferimento senza che l'algoritmo, tra virgolette, o la piattaforma conosca quello che il contenuto stesso del messaggio. Questo
Quindi
direi.
teniamo presente che veramente a veramente poche persone interessa la nostra foto del nostro cibo, del nostro gatto, della nostra faccia. Non sono quelle le cose che mettiamo in gioco, non sono i contenuti che pubblichiamo, quelli che mettiamo veramente in gioco, ma è tutta la rete di relazioni, è tutto il contesto in cui siamo, è tutta la nostra vita e quella delle persone a noi care. Nel senso che se io per fare autodifesa digitale decido che non voglio avere un account su un social, però tutti i miei amici ce l'hanno, sto profilato pure io essenzialmente, non, perché comunque i miei comportamenti vengono triangolati dai comportamenti degli altri attraverso i metadati. Quindi mettiamo da parte l'idea che ci sia interesse verso i nostri contenuti, non c'è. Eppure la nostra presenza su social network è importante per il social network, come è importante non tanto appunto il contenuto della conversazione quanto il fatto che noi continuiamo a fare quella conversazione. Quello che è importante è che noi continuiamo a promuovere la nostra attività, continuiamo a invitare la gente a venire a vedere la nostra conferenza, continuiamo a mettere le nostre foto, non per quello che contengono, ma perché così continuiamo a spendere il nostro tempo sul social network. La prima cosa che i social network proprietari, commerciali e gamificati, poi magari vediamo anche che cosa vuol dire, se non so qual è la vostra conoscenza, consapevolezza, però magari essendo un percorso di base mettiamo un attimo qualche puntino, perché se no non era un percorso di base. Vuoi dire cos'è gamificato?
No,
No,
volevo fare un passaggio prima, cioè quando parliamo di social network e Agnese dice, fa riferimento alle interazioni, cioè c'è una storia di questi strumenti, piattaforme, la faccio molto in breve. Negli anni 90 c'erano delle piattaforme che permettevano di farsi la propria paginetta con una descrizione dell'account che dice: sono tizio, mi piace. il gelato alla crema, i tramonti e ascoltare questa musica, questo genere musicale. Mi piacciono questi gruppi musicali, punto. Si potevano postare messaggi in bacheca
MySpace.
prima di MySpace, e adesso non mi ricordo più i nomi perché ovviamente.
Friendster.
Esatto, Friendster, esatto. E basta, l'interazione finiva lì, cioè la piattaforma non forniva un meccanismo per l'interazione, quindi l'interazione era molto limitata, era più diluita, ecc. Quali erano i dati? Probabilmente che erano appetibili i dati su che cosa mi piace, cioè il modo in cui io mi autoetichettavo in qualche modo, no? Però chiaramente questa roba era molto limitata dal punto di vista poi del valore che ha il dato, perché adesso non l'abbiamo detto, ma quando parliamo di dati, cioè ai dati è associato un valore perché c'è un'industria del dato che raffina il dato, lo digerisce e lo vende. Ok, quindi partiamo da questa situazione un po' più artigianale, se vogliamo, con i social, cioè artigianale mica tanto perché comunque migliaia di persone, ma dove l'interazione è limitata, a una situazione che è quella di adesso, con varie iterazioni che vi risparmio, dove l'elemento dirimente è l'interazione, cioè il dato, diciamo così, quello che noi produciamo in termini di interazione è davvero l'elemento ricco per la piattaforma, cioè ricco si intende che può essere messo a valore, cioè può essere che ha un valore di mercato, può essere venduto non in sé per sé, ma all'interno di un dato aggregato, no? Cioè anche qua. Non dobbiamo pensare che appunto che la piattaforma sia interessata particolarmente a noi perché abbiamo, non so, siamo degli individui particolarmente interessanti per la piattaforma, ma gli interessa il dato aggregato, cioè quello che può mettere assieme filtrandoci come categoria sociale, culturale, economica, bla bla.
Sì, siamo interessanti in quanto parte di gruppi più ampi, quindi non c'è assolutamente niente che è legato alla nostra eccezionalità o veramente a quello che facciamo, a meno che ovviamente non siamo attenzionati per questioni un po' più concrete, però quello è tutto un altro discorso e ci sono altri percorsi di autodifesa su questo. Quindi non è importante il contenuto, come dicevo, il dato, è importante l'interazione, è importante che noi continuiamo a spendere tempo su quel social. Riprendiamo la storia del gruppo Mula Banda. Loro volevano che ci fosse un gruppo sul social network dove tutti gli iscritti potessero confrontarsi e fare conversazione. Questa cosa diventa ingestibile, diventa un gran macello dove tutti si attaccano con tutti e dove quando si censura, quando qualcosa viene nascosta si grida la censura. Perché succede questa cosa? Perché non importa il contenuto, importa che io continuo a stare lì e a relazionarmi, a scrivere, ma sono dentro un quadro, dentro un contesto, che è quello del social network, che non mi stimola alla riflessione, ma mi stimola a ricevere like, a piacere, a essere coerente con me stessa, nel senso se io cambio costantemente idea. Guardate, immaginate gli influencer. Gli influencer, da quelli più famosi a quelli meno noti, che hanno magari soltanto 15.000-16.000 follower, sono delle entità online che sono sempre uguali a loro stesse, cioè hanno la Ferragni e quella che fa la moda, cioè tutte, quell'altro famoso su TikTok, l'italiano di colore, fa sempre lo stesso tipo di schemetto in cui fa vedere delle cose divertenti con delle cose assurde, cioè devono essere coerenti, l'identità deve essere unica, non puoi avere tante identità, devi essere uno e lì riesci a avere tantissimi follower, quindi che fai? Vinci al gioco di Facebook o al gioco di Instagram, dove non si vince mai del tutto, però stai fra quelli più forti perché sei fra quelli che hanno più like, hanno più approvazione sociale e che poi si trasforma per te in monetizzazione, perché quando stai a quel livello poi vengono da te le aziende e ti dicono direttamente posizionami questo prodotto e io ti do un sacco di soldoni. Quindi la cosa che succede è che te dal piccolo quello del piccolo commentatore, la piccola commentatrice che sta lì, che si incattivisce su, anche quella che va a rispondere male ai post di Salvini, no? E fino a quello che invece, che ne so, fino alla Ferragni, eccetera. Lo scopo che hanno, la ragione per cui sono legati lì e continuano a ribattere, a controbattere, a essere presenti, è acquisire il più consenso possibile. Cioè, io quando vado, io non ci vado, però vabbè, per esempio, andando sulla pagina di Salvini a dirgli: ah, sei una brutta merda perché sei uno sciacallo, quella, quello che vado a cercare è che mi arrivino tanti like al mio commento e che magari qualcuno di quelli che lo segue dica: ah no, Madonna, questa persona sta scrivendo che il mio idolo è una brutta merda, ma chissà, forse ci posso fare un pensierino, magari è vero. No, quell'altro si metterà lì a dire: ah no, no, è assolutamente una brutta merda. E questo va benissimo, perché? Perché comunque tu continui a commentare su quel post, quindi continui a creare interazione, quindi l'amministratrice, l'amministratore di quella pagina è super contento, Facebook è super contento perché quella è tutta gente, siamo tutte persone che continuano a stare, a passare 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, poi ricontrollo, ma avranno risposto? Che hanno detto a sta risposta? Ah, ma allora gli devo dire una cosa ancora più intelligente. Ah, questa cosa potete capire chiaramente, penso che, non so, a me è capitato sia da moderatrice sia da persona singola, umana, di cadere dentro questi tunnel. E quello di cui vi sarete accorti, immagino, quando succede questa cosa, è che non è certo uno spazio ecologico per avere un confronto, una relazione, una conversazione. Cioè, io non posso trattare certi argomenti quando mi tirano continuamente per la giacchetta perché però non ci ho avuto nessun like, però non, quell'altro mi risponde e mi percula. Non è un ambiente favorevole a confrontarsi, a creare dibattito. È un ambiente, il social network, favorevole, volendo, a promuoversi, no? Ok, metto il mio post, poi dopo la gente scrive insulti o scrive bravo, non mi interessa, a me interessa che ho messo il mio post e magari il mio interesse è che lo veda più gente possibile. E qui arriviamo al secondo punto, cioè quindi abbiamo il primo punto non interessano i dati ma i metadati. Il secondo punto, arriviamo al terzo punto, in realtà il secondo punto è sono condizionato a stare, quindi prima che arriviamo al terzo punto, devo ancora esplodere il secondo. Sono condizionato a stare sul social network perché quello che vuole il social è tenermi il più tempo possibile dentro. Come faccio a essere condizionato? Come stavo dicendo prima, sono condizionato perché c'è una formuletta che viene studiata da Skinner, che era un sociologo, no,
No,
cos'era? Uno
psicologo.
psicologo. Uno psicologo che nei primi del Novecento elabora questa pratica della Skinner Box, del condizionamento operante. Cioè, è una tecnica per la quale tu viene influenzata la tua volontà. Cioè, non è come il Pavlov che rispondi in automatico a un input, ma il contesto in cui sei modifica la tua volontà, quindi farai un'azione piuttosto che un'altra.
Cioè, noi di solito in queste situazioni facciamo vedere un video con un piccione che preme un bottone, ma dal momento che forse non
Farlo
possiamo
vedere.
farlo vedere,
Abbiamo un'ora ancora, sì.
ok, se no potevamo, no, forse
Facciamolo vedere perché appunto siamo in un percorso base, quindi abbiamo menzionato condizionamento operante, abbiamo menzionato la gamificazione e sono due concetti molto legati, quindi capiamo un attimo insieme che cos'è il condizionamento operante e come questo contesto che abbiamo detto del social network, dove è illusorio immaginare che si possa portare avanti un confronto, una conversazione o conoscere nuove persone, perché comunque è una gabbia, un ambiente viziato, vediamo come funziona perché funziona questo tipo di trappola in cui alla fine felicemente cadiamo. Ah, io ce l'ho, aspetta, ce l'ho qua. Ce l'ho, com'è che si chiamano? Credits. Credits. Skinner. Ce l'ho pure sul computer, ma.
Ecco.
No.
Ok, un
Voilà.
attimo che... No, non è quello. Ah, sì, forse è questo, sì. Ok. In realtà ce l'avevo anche sul computer, ma non l'ho preparato. Ok. Poi ovviamente questo discorso che stiamo facendo vale per tutti i social network,
Esempio,
non
qua che è successo?
soltanto... È in inglese. Ah, questo c'è sottotitoli in arabo. Vabbè, forse perché... Eh? No, l'ho tolti,
È
vabbè.
l'algoritmo che...
Ok. Ah, non si sente. Vabbè. Non si sente perché non ho attaccato l'audio. Aspettate un secondo. Perché non si sente? Perché è basso qua? No. Vabbè. Ma non l'ho attaccato. Ah, l'uscita HDMI, è
Ah
vero.
sì,
Sì,
bravo.
non mi ricordavo che ho attaccato l'HDMI. Vai su.
Ah, qua.
Sì,
HDMI no, no,
impostazioni audio.
questa.
Uscita. Sì, prova con
Proviamo.
questa.
Ah, è giù, aspetta, aspetta. Ok.
No, era giù. Vai, fai tu.
Devo fare appunto.
Vabbè, se no ve lo spieghiamo, ve lo raccontiamo e basta con il supporto delle immagini. Allora, il condizionamento operante funziona così. Skinner mette un piccione dentro una scatola. Dentro questa scatola c'è un bottone. Tot, ogni volta che inizialmente il piccione spinge il becco sul bottone, Skinner gli regala, qui dice non fa, non gli dà una scossa, semplicemente quello spinge il bottone e Skinner gli regala un pesce. A quel punto il piccione dice: ehi, va, wow, super figo, se spingo il bottone mi arriva un pesce, no? E continua a spingere il bottone. Però in questo modo è stata, in questo modo Skinner influenza la volontà del piccione, nel senso lo spinge a spingere sto bottone perché gli arriva il pesce, però a un certo punto il piccione dice: oh, vabbè, mi sono mangiato 20 pesci, basta, adesso sto bene così, non voglio più spingere il bottone. Quindi come fai a farlo continuare a spingere il bottone visto che si è già mangiato 20 pesci? Non lo fai arrivare a 20 pesci, semplicemente gli dai il pesce ogni tot. Glielo dai in modo random, cioè dopo 5 volte gli arriva un pesce, dopo 20 volte gli arriva un pesce, non gli arriva ogni volta che spinge il bottone, gli arriva ogni tot. Quindi il pesce è il rinforzo positivo, no? È il rinforzo positivo perché quello è contento, gli è arrivato il pesce, dice allora spingendo questo bottone ogni tanto mi arriverà un pesce. Però che succede? Che appunto anche facendo così allunghi il tempo, però a un certo punto avrà mangiato abbastanza pesci, non ne vorrà più, a parte non so manco se i piccioni li mangiano, mi sa di sì. A un certo punto dice basta, non mangiare troppo. Allora come fai? Allora, innanzitutto funziona anche sugli umani. L'esperimento è stato fatto su un piccione, però funziona anche sugli umani. Quindi mettiamo che è l'umano che sta spingendo questo bottone, ogni volta gli arriva un panino. Come fai a farlo continuare a spingere il bottone se quando gli sono arrivati abbastanza panini non spinge più il bottone? Gli devi dare qualcos'altro. Che gli puoi dare? Dici, gli do il sesso, e beh, dopo che ha scopato 8 volte, dice basta, gli do la possibilità di dormire. Ah, dopo che ho dormito 12 ore, dico vabbè, basta, sono sveglio. Cos'è che non ne potremo mai avere abbastanza in quanto esseri umani? Cioè, qualcosa. Sì, però può anche essere che a un certo punto gli dici ah, basta, mi fate schifo. Non... Interazione, però, di qualche tipo, cioè. No. È legato all'interazione degli altri esseri umani, però di qualche tipo specifico, cioè un po' più, andiamo un po' più nel dettaglio. Cos'è che non ne avreste mai? L'approvazione, cioè il fatto di essere Madonna, David Bowie, la Ferragni, cioè ce ne puoi avere abbastanza? Forse no, se guardiamo al mondo intorno a noi, perché chi raggiunge un certo grado di notorietà non gliela fa a staccare dalla notorietà, cioè questa cosa o si ammazza oppure continua a cercare notorietà. Se non sbaglio, insomma, mi pare che più o meno su questa la maggiore. E c'è un'altra cosa, oltre all'approvazione, quindi la notorietà, quindi l'essere molto amati, c'è un'altra cosa anche che non ne possiamo. mai avere abbastanza, che ne potresti avere all'infinito senza mai smettere. Secondo voi cos'è? La paura? Oddio, cioè dipende dalle persone, non è così diffusa sta cosa. Però non è che dice ancora spaventare, c'è cioè, chi gli piace, però ecco, non è il caso più comune. No, c'è un'altra cosa, ve la dico io se non vi viene in mente. L'hanno detto? Allora hanno detto sono i soldoni, i dollaroni, no? Puoi dire no, vabbè, basta, dai, adesso ho troppi soldi, basta così. No, viva, vai, entra, poi magari ridistribuisci, cioè fai quello che ti pare, però raramente qualcuno dice no, basta, sono pieno, non voglio più soldi, ok? Difficile. Quindi, puntando su queste due cose, approvazione sociale e dollaroni, il piccione umano continua a spingere il pulsante. A questo punto vedete questo pulsante cosa è diventato? Questo pulsante, ce l'abbiamo un esempio grande, è il pulsantone della slot machine. No? Però una volta c'era quello, però adesso mi sa che si fa così. Vabbè, quindi il video faceva. Ricorda la slot, infatti vedete qua nel video. Comunque un gesto nella slot machine, faccio così o faccio così sul cellulare, scrollo, faccio così, un gesto che io faccio che a un certo punto diventa un mio automatismo, perché io, il mio corpo, la mia mente, tutta la mia persona ha imparato che ripetendo quel gesto ogni tot ricevo qualcosa di cui raramente potrò, difficilmente potrò averne abbastanza, che può essere approvazione se stiamo sul social e mi arrivano tutti i like. O può essere soldi se sto alla slot machine e mi arrivano i dollaroni ogni tot. Ma succede ancora un'altra cosa, possiamo andare un passo oltre. E questo c'è cioè in un libro molto bello di Natasha Daushul, che è una ricercatrice newyorkese che ha scritto Architetture dell'azzardo. Sì, Architetture dell'azzardo. Lei è stata 10 anni a Las Vegas a studiare i comportamenti delle persone con problemi veramente di ludopatia. Quindi noi non stiamo parlando qui di dipendenze di questo tipo, stiamo parlando di abitudini che prendiamo cattive. Però lei ha studiato i ludopatici. Alla fine tu non stai a ripetere, a continuare a premere quel pulsante o a fare quella cosa perché vuoi ancora soldi, perché poi lo capisci che ti stai spendendo tutti i soldi, ti rendi conto che non stai veramente diventando ricco. Tu ne vuoi ancora perché tu stai bene in quella relazione con la macchina. E ci succede, pensate ai nostri comportamenti sul social network, quando vai a dormire e stai lì, ah, però, e scrolli, scrolli, scrolli. Tu stai bene in quella condizione dove viene definita loro stessi, queste persone a Las Vegas che stanno in questa condizione, la definiscono being in the zone, essere nella zona. Cioè, tu entri in uno stato che è quasi meditativo. Infatti, anche gli atleti, quando si allenano molto, entrano in una condizione che viene definita stare nella zona sempre, però in quel caso sta nella zona perché il tuo corpo ripete un automatismo che ti serve a compiere quell'impresa, fare quella corsa, lanciare quel giavellotto o quello che è. Stare nella zona quando stai in questo tipo di relazione con la macchina di condizionamento operante vuol dire stare nella zona dove non stai ottenendo qualche cosa, ma vuoi semplicemente non essere da nessun'altra parte. Cioè, un momento in cui tutta la tua vita, i tuoi problemi, le cose che ti sono andate male sul lavoro, i tuoi figli che ti rompono le scatole, basta, scompare tutto. Quindi è una zona di pace, è una zona dove stai bene. E per quello tu non te ne vuoi andare dalla zona. E nel nostro piccolo ci succede, cioè a me succede che io vado a dormire e prima di andare a dormire mi metto. Adesso ovviamente mi succedeva anni fa, cioè ho cominciato a fare un lavoro per dire no, perché? Perché mi sono accorta che poi io stavo male, cioè poi non va a fare pipì, no? Sei lì e dici oddio, no, però quando guardi le serie TV, ah no, voglio vederne un'altra, voglio vedere un'altra, e vedi un'altra puntata, ti scappa la pipì, non la fai, poi a un certo punto dici ma che sto facendo, che mi sta succedendo? E lì ti accorgi che sei nella zona. e puoi mettere in pratica una serie di cose di autodifesa digitale, volendo, comunque una serie di pratiche che ti aiutano ad accorgerti quando sei nella zona o ti aiutano a uscire dalla zona. Quindi parlando dei bambini, per esempio, tante volte noi facciamo formazioni con genitori che dicono: "Oddio, nostro figlio, no, è perso nei videogiochi, quando glielo stacchiamo, poi lancia il pad per terra, spacca tutto, eh." Perché quel ragazzino è nella zona e se te gli levi la fonte di quella condizione, quello si incazza, giustamente, perché gli stai dando un trauma. Quindi che devi fare, come anche con te stessa? Devi tirartene fuori gradualmente, quindi al ragazzino magari queste sono piccole cose pratiche che non risolvono il problema, ma sono delle piccole azioni che si possono fare. Abbassi il suono del gioco a cui sta giocando, ti metti vicino a lui e entri in quella zona, gli lanci un'ancora, gli fai sentire l'odore del pranzo che sta arrivando, cioè tiri delle ancore a cui poi quella persona, grande o piccola che sia, si può agganciare per lentamente uscire fuori dalla zona, perché l'uscita traumatica non è. Il ragazzino si incavola, l'adulto probabilmente pure, infatti quando uno sta sul cellulare, tu gli dici: "Oh, ma ammazza, ma è scocciato, siamo usciti a mangiarsi, sempre sul cellulare." Cioè, non so se vi è mai capitato, le persone si arrabbiano quando gli fai notare che ti stai offendendo, no? "Oh no, vabbè, ma sto a fare una cosa, però lasciami stare, sto a lavorare." Poi vabbè, la prima scusa è sempre "sto lavorando", vabbè. Infatti poi i ragazzini, no, vedono i genitori che stanno sempre lì così a lavorare, anche loro giustamente dicono: "Io sto a fare il mio gioco." Quindi l'idea è che siamo tutti nella stessa barca, cioè non è che c'è qualcuno che è più furbo e qualcuno che è più scemo, qualcuno che si sa difendere e qualcuno che non lo sa fare. La piattaforma, il social network, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, sono tutti costruiti per farti stare sopra e sono costruiti bene, non è che è fatto male e quindi nessuno è immune da questa cosa. C'era un ragazzino con cui abbiamo fatto un laboratorio, un adolescente qualche un mese fa, che diceva: "Ah, io sto su TikTok, sì, c'ho TikTok, però metto mi piace a tutti. Ma non lo so perché, io neanche li guardo i video, metto solo i cuoricini, scrollo, scrollo e metto i cuoricini, ma non lo so perché lo faccio." E abbiamo fatto insieme perché parliamo di gamificazione? Perché la stessa cosa accade nei videogiochi, quindi abbiamo fatto insieme con questi ragazzini i videogiochi degli anni 80, no, non c'è, sì, degli anni 80, 90, 70, 80, eccetera, per vedere che tu, quando stai lì che devi sparare all'astronave, devi saltare il fosso, e fai tic 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 tic, clicchi in continuazione, ta, ta, a un certo punto questa cosa diventa l'automatismo che ti porta nella zona. Quindi come succede nei videogiochi, così succede sui social network. Ma perché la chiamiamo gamificazione e non gioco? Perché quando tu stai sul social network, come il ragazzino che dice: "Io scorro, metto sempre il cuoricino, ma non so perché." Se sta sul videogioco, sa che mette il cuoricino perché più cuoricini mette, più vince. Se sta nel social network, nessuno gli ha detto che è un gioco, non c'è scritto da nessuna parte. Quando tu entri su TikTok, che c'è scritto: "Ah, get ready player one." No. C'è scritto: "Ciao, benvenuto, comincia a esplorare, vedi i tuoi contatti, quello che è." Quindi un contesto gamificato, che potete comunque trovare in tantissimi aspetti della vita umana quotidiana, non solo sulle tecnologie digitali, un contesto gamificato è un contesto dove non ti hanno detto che sei entrato in un gioco e non c'è un momento in cui esci dal gioco. Sui nostri telefonini solitamente le app dei social sono sempre attive, non è che tu la apri e poi esci dall'app, la tieni sempre in background, quindi non esci mai dal gioco, infatti ti arrivano le notifiche anche quando stai a dormire, anche quando stai a mangiare, anche quando stai a fare l'amore, perché non esci mai, quindi stai sempre in quel gioco e quindi ti arriva la notifica, magari te stai a cena con una persona pure che gli vuoi bene, però te giri a guardare la notifica perché, oh, è il gioco, mi hanno risposto quando a quello lì gli avevo detto: "Salvini in merda", quello mi ha risposto, vediamo che mi ha detto. È il gioco, ma nessuno me l'ha detto. Se qualcuno me l'avesse detto che stavo in un gioco, magari dicevo: "Ah no, vabbè, sono un gioco, dai, stiamo a parlare io e te, non, no?" Quindi Perché parliamo di pedagogia hacker piuttosto che semplice autodifesa digitale? Perché se capisco come funziona quel luogo, quindi levo degli strati che mi opacizzano il vero funzionamento del luogo dove sono e il mio funzionamento in relazione a quel luogo, se io levo quegli strati e vedo come mi sto comportando e vedo come si comporta quella macchina, quella tecnologia, magari posso fare delle scelte consapevoli invece di essere preda di quello che succede. Sono andata dritta come un treno, volevi.
No, io volevo aggiungere solo, fare cioè un'aggiunta a quello che hai già detto. Quando pensiamo agli strumenti e alle tecnologie digitali, adesso noi stiamo parlando dei social, ma cioè, pensiamo agli smartphone, quante persone oggi durante i talk a un certo punto hanno tirato fuori il telefono senza pensarci e hanno iniziato a guardare, boh, non lo so, i messaggi, queste robe qua. Ne ho visti un po', quindi direi un po'. E questo è un modo per non entrare nella zona, ma sottrarsi da una situazione che ci ha, non lo so, c'è un calo di attenzione, no? Ah sì, ancora questa storia l'ho già sentita, boom, tiro fuori il telefono, vedo se qualcuno mi ha risposto a uno dei giochi a cui sto giocando, cioè a uno dei social o degli altri strumenti che sto utilizzando. Questa cosa, ovviamente, ieri qualcuno, mi ricordo, parlava di usare meglio gli strumenti che abbiamo, dove per strumenti si intendevano appunto i social. In realtà uno dei punti che dovremmo affrontare è quello del design, cioè alcuni strumenti sono disegnati, costruiti, progettati in un certo modo e non in un altro per ottenere uno scopo che è quello di cui ha, cioè che ha messo un po'. Che ha chiarito un po' Agnese adesso, cioè sono costruiti per tenerci lì, per continuare a farci interagire, continuare a tenerci in gioco, diciamo. Quindi anche qui, quando pensiamo a che tipo di strumenti stiamo utilizzando, sollevare gli strati, no? Cioè, quindi il primo è renderci conto di come interagiamo su quello strumento, quello sicuramente è il primo passaggio, cioè banalmente pensare ai gesti che compiamo e poi piano piano magari boh, iniziare a farsi delle domande su perché il pulsante invia sta qua, perché la scritta, perché è disegnato così e non in un altro modo. Queste sono le domande che se ci iniziamo a fare, magari non abbiamo la risposta, ma ci aiutano a prendere consapevolezza di in quale strato ci troviamo, diciamo così, e di come funzionano questi strumenti. Questa è come postilla, quello che dicevi.
Sì, no, ci sta esattamente. Cioè, il discorso è che non è che puoi usarlo bene, non si usa bene. Cioè, se c'ho un martello, dici, ah, ma con questo martello, beh, puoi anche usarlo per mangiare, oltre che per battere i chiodi. Sì, ho capito, lo posso anche usare per mangiare, però è scomodissimo, devo fare un grande sforzo per utilizzarlo per mangiare. Quindi quello lo uso per mettere chiodi, non lo uso per mangiare, perché mi chiederebbe uno sforzo tale che non, il gioco non vale la candela. Quindi non lo posso usare bene, se per me bene vuol dire non attaccare i chiodi. Quindi questa è l'affordance praticamente, cioè il fatto che un certo strumento, una certa tecnologia viene progettata da progetto, viene fatta in un certo modo per essere la brocca e viene fatta in questo modo perché io ho una mano con cinque dita, fra cui un pollice, e la posso prendere in questo modo. La posso anche prendere così, è vero. Per esempio, per me usare bene una brocca vuol dire prenderla da sotto. Però, cavolo, ammazza, è scomodo. È meglio che la lascio perdere e costruisco un'altra brocca che prendo da sotto. Ok? Quindi l'affordance è il modo in cui viene progettato uno strumento, una tecnologia, per un certo scopo, per essere utilizzata per un certo scopo. Tornando al social network, il social network è costruito per farti stare lì più tempo possibile. Amen. Perché? Perché qualcuno ci fa accumulazione di capitale. Cioè, questo proprio. Allora dici sì, però vabbè, io ho l'account, io ci lavoro, che devo fare? Io ho il mio gruppo che ho i miei 3.000 iscritti, che devo fare? Quelli stanno su Facebook, come faccio a beccarli altrimenti? Va bene, ok, ci siamo, abbiamo capito come funziona questa cosa, sì, vogliamo continuare il nostro account? Sì, perché ABC, ognuno ha le sue ragioni. Cerchiamo di fare un minimo di riduzione del danno. Come facciamo? Uno, non facciamo risucchiare, facciamo sì che il nostro tempo sia risucchiato il meno possibile. Cioè, facciamo in modo che il mio impegno su quel social sia ridotto ai minimi termini. Quindi, ad esempio, invece di stare lì a curare i miei post, le mie immagini che mando, i miei copy, eccetera, e stare lì a guardare quanti like mi arrivano, and so on, e ci metto un bot che dal mio sito sputa direttamente i post sul social network. Ah, ma così i social media manager diranno: ah, pazza, che dici, così l'engagement precipita, le interazioni precipitano, l'algoritmo non fa più vedere i tuoi post a nessuno. È vero, in effetti l'algoritmo di Facebook penalizza i post con i link esterni. Perché? Perché appunto l'obiettivo è che tu continui a rimanere lì. Però se a me frega poco del fatto che Facebook mi mostri di meno, io ho la mia bandierina su Facebook, c'ho la mia pagina, non ci perdo proprio tempo perché i post vanno in automatico dal mio blog, e il mio interesse è che la gente, devo anche capire qual è il mio interesse, qual è il mio scopo, cioè perché sto lì, perché voglio che la gente venga a sapere dei miei eventi, perché voglio che la gente venga a visitare il mio sito, quindi capisco qual è il mio scopo e in base a quello raddrizzo la mia strategia. Perché dico che mi importa poco che Facebook non mostri poi più di tanto i miei post? Mi importa poco perché tanto dentro Facebook, se tu o Instagram o TikTok o chi più ne ha più ne metta, se tu non fai, non ci metti i soldoni di cui sopra, non fai, perché lo scopo della piattaforma è sempre quella di fare i soldoni per proprio conto, se tu non ci metti i soldoni, non è vero che arrivi a contattare, a raggiungere persone che altrimenti non avrebbero mai saputo di te. Fateci caso, fate un esperimento. Se aprite delle pagine, qualche cosa, vedrete che arrivati a un certo limite, che possono essere 300, 400, 700, ti è 2500 persone, c'ho 2500 follower, è niente, cioè 2500 follower. Te li dai proprio in faccia, non ti servono veramente a niente, cioè è poco, non è che significano una presenza virale sul social. Dice, però almeno quei 2500 sanno delle mie attività. Quei 2500 molto probabilmente avrebbero saputo delle tue attività in altro modo, avrebbero visto la locandina se ancora le metti, su amici di amici di amici, magari già conoscono il tuo sito, magari ne raggiungevi 2000 invece di 2500, però non è uno strumento Facebook, Instagram, eccetera, non sono strumenti che ti aiutano a essere più visibile. Questa è un'illusione che ci cantiamo e ci suoniamo continuamente. Perché?
La filter bubble, dobbiamo dire. Ah, oh mio Dio. No, questo, se volete, dico due cose su questo. Allora, la grande differenza tra, cioè, i social network commerciali, perché più o meno tutti funzionano così, e altre forme, altri strumenti di comunicazione, bla bla bla, di cui abbiamo parlato anche stamattina, è che i contenuti sono filtrati, cioè non basta che io metto il like alla pagina e automaticamente mi vedrò il contenuto tendenzialmente, perché metto like a troppe pagine e poi perché il sistema seleziona che tipo di contenuti farmi vedere, in che modo? Facendomi vedere quelli che sono sponsorizzati, cioè se io inizio a buttarci appunto i soldi dentro, come nelle slot machine. Perché anche questo è un meccanismo in qualche modo di gamificazione. Cioè, ah, ci ho buttato dietro 10 euro, mi sono tornati tot nuovi like, eccetera, eccetera. Quindi continuo un po' a buttarci i soldi. Poi me ne arrivano sempre di meno. Ah, cavolo, forse devo mettere più soldi, eccetera, eccetera. Quindi anche questa illusione, diciamo, di essere presenti, che tipo di presenza è? Cioè, riusciamo a, come dire, misurare la presenza, il tipo di appunto engagement, il tipo di interesse che le persone hanno sui nostri contenuti. Sicuramente non con il like, forse con, non so, se vado a parlare con qualcuno di un'iniziativa e attorno ci sono altre 5 persone, magari quelle persone verranno alla mia iniziativa, invece se spendo tempo, di vita e soldi su una piattaforma, probabilmente me ne vengono due, per esempio, no? Cioè, bisogna iniziare a farsi un po' queste domande. Appunto, la filter bubble è una un meccanismo gestito da un algoritmo che mi presenta dei contenuti che tendenzialmente mi piaceranno. Cioè, a me piace appunto il gelato al cioccolato, mi farà vedere persone, contenuti che parlano di gelato. Ah, c'è questo
ma
nuovo.
Ma perché? Sempre per la stessa ragione, perché così io continuo a stare lì perché wow, che bello, guarda quanta gente che mangia gelato.
C'è questo nuovo gusto, cioccolato, che cavolo, tutte queste robe qua. Per cui, ovviamente, un social network che funziona con una cronologia, cioè, come dire, più, cioè con un algoritmo più stupido, tra virgolette, che è cronologico, ti faccio vedere i post in ordine cronologico, non ha lo stesso livello di attrattività, cioè non ti cattura così come quello che ti triggera sui tuoi desideri, diciamo così, presunti, anche generati.
Sì, anche desideri che non sai di avere. Questo triggering sui tuoi, questa stimolazione dei tuoi desideri, quindi delle tue anche vulnerabilità, è una cosa che avviene attraverso la profilazione. Quindi quello di cui parlavamo prima, il fatto che tu passi lì del tempo, vengono raccolti metadati sulla tua attività, quei metadati vengono tesaurizzati in grandi cluster di dati che fanno sì che poi ti ritornano i post o sponsorizzati o non sponsorizzati, che però sono affini alle cose che comunque te già anche inconsciamente in realtà volevi, o già le cose verso le quali già ti stavi avvicinando. Quindi è profilazione e filter bubble lavorano a braccetto. Quindi tornando alla autodifesa digitale, anzi passando un attimo all'autodifesa digitale, un'altra cosa che puoi fare se devi proprio o vuoi proprio, ti piace una cifra, stare sul social, è decidere di utilizzare delle estensioni o delle app, che poi vediamo, non subito, che ti consentono di tutelare un po' di più la tua privacy. Magari non vanno a vedere che altre cose stai facendo sulle altre schede del tuo browser, magari non ti danno informazioni sugli altri siti che hai visitato, e quindi tuteli e riduci la quantità di dati e di metadati che vengono estratti dal tempo che tu passi su quel social. Tornando alla grande illusione del fatto che diventi più visibile, io faccio proprio un piccolo, un brevissimo aneddoto, che lavorando ultimamente, adesso ho cambiato, faccio sempre social media manager, ma finalmente ho spostato i datori, sono altri datori di lavoro, però prima lavoravo per proprio le distribuzioni cinematografiche, roba grande, cioè roba, gente che investe in ADV migliaia e migliaia di euro, che io in un mese prendo 600 euro e mi faccio un culo così, e loro in un mese danno 50.000 euro a Facebook, capite? Cioè, ADV advertisement sono i post sponsorizzati, quindi per dire che veramente c'è un investimento enorme di soldi su questa cosa. Facebook sta facendo una barca di soldi con la pubblicità. Che succede? Che noi poveri piccoli social media manager, i capi con la frusta, dicono create più engagement, fate post dove la gente commenta, discute, perché in quel modo crei una reach organica, cioè in quel modo, senza che tu paghi Facebook, le persone vedono il post che hai fatto. Cioè, se io vedo un post e lo commento, te che sei amico mio, anche se non sei amico di quella pagina, vedi il post perché io l'ho commentato, ok? Quindi dici, voi piccoli social media manager, create engagement, così facciamo una reach virale, organica, senza metterci soldi. Ok, allora lì che studiamo, che cerchiamo. Allora, cosa ne pensate di questo film? Troviamo i modi per coinvolgere le persone a parlare, a commentare, E poi arriva la mail dell'azienda, che ha ricevuto una mail da Facebook, dal centro di Cupertino di Facebook, che dice, guardate, purtroppo vi stiamo oscurando i post, non li stiamo più facendo vedere sul feed degli altri perché state facendo clickbaiting, cioè perché state stimolando troppo la conversazione, che da una parte te lo pone Facebook come una difesa dell'utente, una difesa contro quei post dove c'è clicca qua e vedrai il cane che ride. No? Vabbè, mi ho detto una cosa che a nessuno interessa, però ecco, diciamo che sono cose anche più pesanti, no? Clicca qua e guarda la testa mozzata, che ne so. Questo brutto, povero utente, poi viene spinto a cliccare. Ah, no, no, bisogna proteggere gli utenti da questa cosa brutta. Allora facciamo che non si può fare. Chi fa i post così non li facciamo vedere nei feed degli altri. Ah, ok. Dopodiché te, social media manager frustato, fai il post. Che ne pensate di questo film? Ah no, pure questo viene considerato clickbaiting perché viene considerato che tu stai cercando di coinvolgere le persone a interagire in modo manipolatorio. E quindi qual è la ragione di tutto questo? Quindi abbiamo smesso di fare post così, ma qual è la ragione? Perché Facebook ti manda questi messaggi e ti dice ah, dovete smettere perché ve li stiamo oscurando? Perché devi pagare, perché la grande azienda che gli dà 50 milioni al 50.000 euro al mese, gliene deve dare 100.000 di... Non li deve dare a me, alla persona che lavora, li deve dare alla piattaforma. E soltanto attraverso la pubblicità, soltanto attraverso i post sponsorizzati, tu raggiungi un pubblico che è diverso da quello che sta nella tua filter bubble, più o meno poi. Perché poi bisogna vedere se quel pubblico che hai raggiunto col post sponsorizzato, ripeto, non siamo proibizionisti, per cui io non c'ho niente in contrario, io magari nel mio piccolo, per la mia piccola palestra, una volta all'anno faccio qualche post sponsorizzato, anche perché mi studio come funziona, ci metto 10, 20 euro, magari lo faccio, no? Però quante persone poi di quelle che hanno visto il mio post sponsorizzato vengono al mio evento o vengono a lezione da me? Io sinceramente non ho mai vista nessuna. Cioè, io gli vado a portare, se attacco i volantini in quartiere, ci viene più gente. Però questa è l'esperienza del mio piccolo. Magari vi stimolo a osservare anche le vostre esperienze e vedere effettivamente quanto ci sia poi di ritorno. Ovviamente ci sono degli studi su questo. Io lavoravo nell'ambito del cinema, quindi c'era quella che si chiama conversione, cioè vedere quanti, rispetto a quanto ha investito su post sponsorizzati, in quanti biglietti del cinema si sono trasformati, però tu non sai veramente quanta di quella gente che ha comprato il biglietto l'ha comprata perché ha visto il tuo post o perché ha visto il cartellone pubblicitario. Sì, ci sono dei modi di marketing più dettagliati con il pixel di Facebook per vedere quanta gente clicca sul post sponsorizzato e va sul sito dove si compra il biglietto, però andiamo in un dettaglio che sinceramente a me interessa anche poco, nel senso che preferisco un attimo ragionare sui comportamenti un po' più meno quantificati, ecco, non mi interessa poi veramente se sono 10, 15 o 20 le persone che vengono. Quindi il succo di questa tirata è non pensiate di essere più visibili, ok? Volete stare sul social, non fatevi tirare dentro, ma utilizzate e automatizzate il più possibile la vostra presenza, perché tanto non è da lì che verrà che cresceranno le vostre relazioni di qualità. Perché poi ognuno ha i suoi scopi, nel senso se poi tu hai un'impresa predatoria e cioè, hai altri scopi. Io sinceramente preferisco relazioni di qualità, anche se poche, che relazioni monetarie, quantificate, ma che non ci servono, cioè che non mi interessano. Quindi questo è un po' il quadro, mi pare che abbiamo detto tutto su gamificazione, filter bubble.
Posso fare l'esempio di cui parlavo? Vieni, vieni. Su questo fatto della visibilità e del ritorno dei post su Facebook, che in particolare, vedo la scossa. Vabbè, il caso è questo. Cosa? Infatti, l'ho preso. Mi devo mettere, quindi. Vabbè, faccio così. A me piace. Vabbè. Esempio, non è l'unico negli ultimi anni, però vi dico questo, è di aprile 2020. Probabilmente il più grande sito di news australiano, che si chiama Stuff, in crisi terribile, tanto che si sono tagliati tutti gli stipendi dai dirigenti ai vari casi, all'ultimo dei giornalisti, sono usciti da Facebook, e che chiaramente sul quale spendevano tempo e denaro, sia per sponsorizzare i propri post, sia per perché le persone ci dovevano lavorare come media manager. E dopo 6 mesi hanno esposto i risultati di questo esperimento che hanno fatto, e sostanzialmente quello che è venuto fuori è che c'era stata una piccola riduzione di traffico, quindi di persone che andavano sul loro sito all'inizio, appena loro sono usciti da Facebook. Poi il traffico era riaumentato e si era stabilizzato sostanzialmente nella stessa quantità di persone che andavano a vedere, che andavano sul loro sito. E in più avevano, sempre perché chiaramente invece loro li fanno i conti da questo punto di vista per vedere quanti, quando, come, eccetera, e avevano verificato che il tempo di permanenza delle persone che andavano sul loro sito era aumentato di brutto rispetto a quando stavano su Facebook, a testimoniare comunque un'eventuale conversione, cioè di quelli che da Facebook andavano sul sito di Staff, molto leggera, cioè pigliavano, andavano in là e se ne uscivano. Mentre quelli che ci arrivavano in altro modo, dopo che loro erano usciti da Facebook, rimanevano di più e quindi apparentemente erano anche più interessati.
A questo punto abbiamo trattato soltanto il... Vi ricordate la domanda perché sei su social? Abbiamo trattato per ora soltanto il caso 1? Sì.
Sì, ok.
Dici, quindi magari fai tante pagine nuove... Certo, ne puoi approfittare, sì. E infatti sì, bisogna, come sta dicendo, cioè si trovano tanti piccoli escamotage se vai a capire come sta funzionando. Quindi qua abbiamo visto soltanto il punto 1, perché il mio gruppo di affinità ritiene eccetera. Il punto 2, perché ci lavoro, la soluzione qua che proponevo, che proponevo io, che era uscito fuori da una conversazione, era: se ci lavori, il modo per sopravvivere è uscire nudo e correre a un rave, che è un modo un po' colorito per dire inventati delle soluzioni creative che ti decomprimano, fai delle cose artistiche. Per quanto mi riguarda, io a un certo punto ho sbroccato proprio qualche anno fa, e ho cominciato, perché facevo molta moderazione, quindi veramente le palate di merda, e a un certo punto ho cominciato, quando finivo di lavorare, andavo a scaricarmi tutte le foto di profilo, dei profili della gente che vedevo, sono tutte robe pubbliche, le stampavo, le strappavo, poi le ricomponevo, ci facevo dei collage, e poi, oh, stavo lì che me li guardavo, oh, cioè, comunque... Era un'esperienza che ci passavo le serate e mi aiutava un attimo a esorcizzare questa tragedia di essere a contatto con questa umanità proprio triste, no? Questo tipo di umanità che esce fuori, cioè ti spezza il cuore. Quindi fai dei gesti artistici, fai delle cose. Il terzo caso è: ci sto perché mi piace. Ok, ti piace una cifra, ci sta, ognuno ha la sua cosa. La cosa che ti dico, se ti piace una cifra, è: a questo punto conoscilo meglio, cioè conosci meglio il posto dove stai, oltre a conoscere te stesso, e quindi poi torniamo anche a quello del gruppo d'affinità, cioè ci sto perché penso che sia utile, però capisci, contestualizza e capisci, leva gli strati, capisci come funziona, e a questo punto ci puoi giocare un po', no? Se non ci stai per lavoro, se non ci stai per promuoverti, ci stai perché ci piace, ti piace, a questo punto puoi anche giocare, correre dei rischi, sperimentare. E in questo caso, perché la domanda che aveva fatto un amico era elettrico, poi peraltro, ma se per chi lo conosce, ma se volete navigare nei social, perché ci volete navigare male? L'idea è proprio che non è che ci navighi male, ti scarichi una serie di estensioni o una serie di app che ti proteggono dal punto di vista del tracciamento, dal punto di vista della raccolta dei metadati, dal punto di vista della privacy e quindi della creazione di filter bubble and so on, oppure anche dal punto di vista della gamificazione. Ci sono delle estensioni per Chrome e per Firefox che levano il Demetricator di Ben Grosser, cioè che ti leva tutti i numeretti, cioè ti leva il numero di like, ti leva il numero di follower, così te ti liberi dall'ossessione delle quelle che si chiamano vanity metrics, cioè le metriche di vanità che ti fanno dire: ah no, questa foto ha ricevuto solo 10 like, forse se la faccio così ne ricevo 40. Levi questi numeretti e metti le foto che te pare fregandotene di quanti like c'hai. Cioè, sono tutte estensioni e applicazioni che ti possono aiutare anche a mettere alla prova quello che tu fai lì, perché ci sono, cos'è che mi dà piacere, magari ti prende pure male non ricevere like, quindi è meglio che non lo vedi proprio quanti like ricevi, no? Quindi questo intendo per giocaci, cioè comincia a metterci un po' le mani sopra, a vedere un po' in quale modo ti senti meglio. Un'altra cosa molto carina che io sto cominciando a usare, perché ho scoperto di recente, si chiama, mi sa che è questa qua, il Newsfeed Eradicator, questo qua, che è fico perché io ci lavoro tuttora, anche se ho cambiato datore di lavoro, per fortuna ci lavoro tuttora, e quando vado su Facebook perché devo programmare dei post o fare qualcosa, mi casco dentro il feed, cioè casco nel feed e comincio a scrollare il feed, a guardare che cosa posta la gente, e poi dopo un quarto d'ora dico: oddio, ma io devo fare un post, no? E quindi mi toglie continuamente, distrae continuamente dal mio focus. Il Newsfeed Eradicator ti cancella il feed, cioè tu apri Facebook e non c'è più tutti i post della gente, c'è magari una frase saggia, e quindi vai lì e fai il tuo lavoro, perché non sei più distratto da quell'articolo, da quella cosa che ha scritto quell'altro. Quindi secondo me è molto fico. Però ecco, sono tutte, questa è autodifesa digitale appunto, nel senso, mi arriva il feed in fronte, io faccio pa e levo il feed. Però la pagina sono appunti, sono appunti con un po' di cose, però si chiama pad.riseup.net/p/autodifesa, e sono un po' di appunti che avevo messo insieme per questa cosa, poi nel senso un punto di partenza. Poi vi consiglio di andare magari a installare F-Droid sul telefono, perché F-Droid è un repository di app, tutte free software, se non sbaglio.
Sì, per pubblicare su F-Droid bisogna che il codice sia pubblico, e quindi che il codice sia open source e che sia anche appunto free, quindi Floss.
Sì, quindi alcune delle app che ho...
tutte le applicazioni che trovo su Google Play?
No. No, infatti no, esattamente per il motivo di qui sopra, cioè alcune delle applicazioni, oppure alcune le puoi trovare anche su Google Play, perché si sono fatti, allora, il Play Store, cioè il Play Store che è il market delle applicazioni di Google, ovviamente ha dei requisiti di accesso, cioè i programmatori che vogliono pubblicare, adesso questo è un altro macro tema, forse ne parliamo, se ci interessa dopo, ma il Play Store di Google ha dei requisiti, chiede delle cose agli sviluppatori che non sono, cioè chiede svariati requisiti. Uno di questi non è ovviamente non è necessariamente che il codice sia libero, cosa che invece fa F-Droid. Per F-Droid il codice deve essere libero, pubblicato da qualche parte, poi può essere pubblicata l'applicazione sul portale. Se la tua applicazione fa delle operazioni di tracciamento, lo deve dichiarare, questo ti viene segnalato nella pagina dell'app di F-Droid stesso. Quindi...
No, quello lì del Newsfeed Eradicator, no, questi sono estensioni. Allora, il Demetricator di Ben Grosser, che al momento funziona solo su Twitter, perché come dicevano oggi durante il laboratorio su Tracking Expose, se qualcuno c'era ha sentito che Facebook modifica continuamente le API, quindi è una lotta continua, tu fai una cosa, quello ne fa un'altra, ne fa una cosa, ne fa un'altra, quindi spesso queste estensioni o queste app funzionano il giorno dopo non funzionano più, poi dopo 3 giorni ci hanno rimesso mano, rifunzionano. Il Demetricator di Ben Grosser al momento funziona solo su Twitter, sono un anno che ogni tanto ci rivado, non ce l'ha fatta ancora, però ci lavora. E mentre il Newsfeed Eradicator è solo per desktop, quindi non è per i dispositivi mobili, mobile. Però le app che stanno in F-Droid, come ad esempio questa qua, il NoFB Event Scraper, questo qua serve a raccogliere gli eventi da Facebook e metterteli nel calendario senza che te vai su Facebook a vedere gli eventi. Quindi funzionano... Sì.
Funzionano
Sì, ci sono anche delle altre app tipo Slim Social for Facebook, è una app che serve per andare su Facebook senza usare Facebook. Utilizza le api di Facebook, quindi tu navighi su Facebook con il tuo account e tutto, però senza stare sull'app di Facebook e quindi non vieni tracciato come ti traccia Facebook, essenzialmente.
Sì, perché l'applicazione di Facebook, come degli altri social network, aggiunge un altro livello al tracciamento di cui parlavamo prima. Non sono più solo appunto le mie interazioni sul social, ma sono le interazioni con il mio telefono, cioè quello che faccio ogni volta quando mi installo l'applicazione o me la trovo già installata magari sul telefono. Quello che fa quell'applicazione è tendenzialmente, noi non lo sappiamo perché appunto il codice è chiuso, tracciare tutto quello che facciamo, cioè le interazioni che noi abbiamo col telefono, quindi quali app utilizziamo, quali app ci discostano l'attenzione dall'app Facebook, appunto, quando rispondiamo alle notifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui quello è un altro livello. Queste applicazioni forniscono come dire, un layer intermedio, un livello intermedio che oscura in parte questa cosa. Ovviamente, se avete notato, forse se no ve lo diciamo, molto spesso i social network fanno in modo, o cambiando le API o impedendo direttamente, cioè, o denunciando in qualche modo le applicazioni di terzi. Cioè evitano che le persone utilizzino queste applicazioni, cioè fanno in modo che tu non le utilizzi perché chiaramente gli togli
Gli
una
togli
fonte di
la vacca
guadagno.
dalle. Com'era? Le uova dalle galline d'oro. Ah, pensavo la vacca dalle tette grasse. Ok, per
Oh,
esempio c'è
sì.
anche per Instagram, c'è Barista per Instagram che fa la stessa cosa che fa questa per Facebook, cioè ti fa navigare su Instagram dandoti il controllo delle informazioni che condividi con la piattaforma. Insomma, ci stanno quasi. Io ne ho messa una piccola selezione su questo pad, però poi vi potete divertire a cercarle. Sì, infatti adesso partiamo con le domande. Comunque abbiamo finito, giusto?
Sì,
Sì.
Massimo, vabbè,
Ah, no, c'è un'altra cosa. Vai, vai, vai.
tendenzialmente, allora non è vero che non cambia niente nella misura in cui l'applicazione sta aperta e quindi tira su, cioè immaginiamoci una rete e la pesca a strascico, cioè il telefono e quello che noi ci facciamo sono i pesci che Facebook si vuole accattare. Facebook, perché l'abbiamo preso, è più semplice fare l'esempio così. Sul browser è un po' diverso. Quello che può fare sul browser dipende dal browser che utilizzate, è magari limitato solo al browser stesso. Quello che ha fatto Firefox è di creare delle schede containerizzate, chiamiamole così, cioè delle schede per cui questo, allora vediamo se riesco a spiegarla. Io mi collego a Facebook tramite Firefox. Correggetemi se sbaglio, c'è gente che ne sa più di me, lo so. E nel momento in cui mi ci collego, Facebook non è in grado di vedere che cosa ho aperto sullo stesso, le altre schede che ho aperto sullo stesso browser, perché Firefox fa un conte, cioè con, fa una, non fa comunicare Facebook con quello che ho aperto, punto. Ovviamente l'applicazione non funziona così. L'applicazione funziona triggerandoti con le notifiche, spingendoti lì, eccetera, eccetera. Infatti, un'altra cosa che possiamo aggiungere è che lo smartphone stesso cioè funziona, è gamificato, cioè ti spinge a stare sullo smartphone. Quindi poi il social è, come dire, un'iterazione successiva, ma lo smartphone stesso è, ah, vediamo, lo apro, boh, avrò delle notifiche, perché è disegnato per triggerarti, cioè si illumina, c'ha la spia, il LED verde, il LED blu, ecc. Esistono anche delle applicazioni che si chiamano launcher, praticamente sono delle schermate della home, delle schermate della home di Android, per esempio, diverse, che permettono di fare un po' di lavoro di mitigazione di questa iperstimolazione. Ad esempio, avendo un background tutto nero, avendo le app che sono delle scritte, non sono delle icone, le notifiche ve le cancellate, boom, in questo modo decidete voi che cosa succede. Ovviamente, cioè non si passa da essere persone che ci stanno sotto completamente a persone che no, ho pienamente il controllo, bisogna fare un lavoro cioè graduale. Ad esempio, un lavoro interessante può essere: vi installate, esatto, di etnografia. Vi prendete una di queste applicazioni, le installate, poi le utilizzate per, non so, un'ora, mezz'ora, quello che è. E vi scrivete su un foglio le reazioni che avete, cioè tipo disagio, rabbia, eccetera, eccetera. Ad esempio, c'è un'applicazione che si chiama Space, anche se da un po' che non la vedo, non so se è ancora aggiornato, ha cambiato nome, che è un'applicazione che ritarda di 10 secondi l'apertura di un'altra app, di tutte le app del telefono, ok? Ovviamente, cioè, vabbè, che ansia. Però nel momento in cui clicchiamo, 10 secondi sono il tempo per farci rendere conto del gesto, cioè l'automatismo diventa cosciente nel momento in cui passano quei secondi, eccetera,
E
eccetera.
magari
Cioè,
va in tempo a dire, beh, voglio fare un'altra cosa, in effetti non volevo veramente aprire
crearsi del disagio è
quell'applicazione.
probabilmente il primo modo per
Facciamoci
sollevare.
del male.
Esatto. Ad esempio sul GPS io posso fare delle pubblicità mirate, tipo tutti quelli che abitano in via Pinco Pallino a Malalbergo, gli faccio vedere una certa pubblicità per un tot di minuti al giorno. Questo è proprio un altro, cioè se iniziamo a parlare appunto di dati, poi dopo non finisce più. Ad esempio Bluetooth e Wi-Fi accesi del vostro telefono, se ce li avete accesi, forse provate a spegnerli. Quando andate in giro per negozi così, il vostro telefono emette dei segnali, perché delle cose, cerca un segnale Bluetooth a cui agganciarsi, cerca un segnale Wi-Fi a cui agganciarsi. Ogni volta che fa questa operazione, dall'altra parte ci può essere un altro hardware, software che captano questo segnale. E dicono: ah, ok, ci sono 10 persone che stanno cercando un segnale wifi. Dove sono collocate? Se ho messo tre punti, posso triangolare e dire: ah, vengono tutti davanti a questa provengono tutti da questa vetrina. Quindi probabilmente le persone stanno davanti a questa vetrina perché c'è. Questo è un dato che viene, cioè, come dire, collezionato e ha un valore sul mercato, eccetera. Ovviamente questo è tutto un altro piano che se ci mettiamo a parlarne.
Sì, allora io vorrei proprio dire l'ultima parola, cioè non che voglio l'ultima parola, voglio dire l'ultima cosa, poi magari parliamo un attimo e poi chiudiamo che c'è la presentazione di Millennium Bug. Vabbè, tra 10 minuti abbiamo iniziato. Che un'altra cosa è sperimentate con social non predatori, tipo appunto le istanze di Mastodon tipo Bida, Peertube e altri multiversi possibili, ma anche gancio per gli eventi c'è stato un talk ieri mattina su Gancho che vi consente di avere un repository di eventi più o meno locali. Insomma, sperimentate, non fermatevi, abbiate un po' di curiosità, non fermatevi a quella la pappa che passa il convento. E questo penso che è tutto. Poi apriamo un attimo, abbiamo magari 5-10 minuti per le domande e grazie.